Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Era uno strano ambiente a Tarquinia. Io non ero mai stato fuori dal Veneto, altro che nelle città, e veramente non sapevo che cos'è un paesaggio. Credevo che fosse tutt'al più una di quelle vedute sulle cartoline, un taglio con dei pini, acque e rocce, un pezzo di città e in fondo, per esempio, un monte che fuma. Oppure credevo che un paesaggio fosse una fantasia di parole, come bei monti della sera, azzurra è già l'Italia. Stati d'animo vaghi che si provano viaggiando in treno in regioni nuove, quando a un certo punto si pensa qui è già Romagna, Toscana, Piemonte, e il nome somiglia a un colore. Il nostro paesaggio veneto, siccome c'ero cresciuto dentro, non mi era mai venuto in mente che fosse un paesaggio. Ma qui, attorno a Tarquinia, c'era davvero il paesaggio, e come? Faceva l'effetto di una mazzata. Il grano era stato mietuto, ma bisognava informarsi per confermarlo. Ciò che si vedeva erano solo file di collinette nude a onde successive di un colore fra la stoppa e la paglia. Pareva un deserto, ma tutto movimentato. C'erano macchie rare color verde scuro, quasi nero. Arrivando in una di queste minuscole oasi si trovavano alcune piante di fico e qualche piantina di pomodoro. Ci si arrivava certe volte facendo le tattiche, un po' correndo, un po' strisciando per terra. Con una mano si reggeva il fucile, con l'altra da terra si rubava un pomodoro mezzo fatto e lo si cacciava in bocca. Fu Lelio a insegnarmelo, io non ne avevo mai mangiati altro che a tavola fritti. Avevamo gli occhi bruciati di sudore e il viso sporco di terra. Il terreno era duro e rinsecchito e sotto i piedi sembrava vuoto. Infatti ogni volta che si scavava una trincea, ce le facevano scavare per passare il tempo, non per contrastare gli sbarchi delle flotte alleate. Queste avevamo ordine di affondarle al largo con le 6 pallottole in dotazione a ciascuno. Prima o poi il piccone entrava in uno spazio vuoto e in un attimo si era dissepolta una tomba. Nasceva irresistibile l'idea che non fossero tombe qualsiasi, ma i ricettacoli sotterranei di una civiltà scappata dal deserto della superficie, dall'epidemia del sole, e che il senso segreto del paesaggio fosse questo. Anche nella cittadina c'erano stramberie. Si vedeva per le strade prevalere nelle donne giovani un tipo fisico che a noi pareva etrusco spaccato, con gambe grandi e tozze, belle, in un modo inelegante, ctoniche, gambe adatte a stare un po' sottoterra emergendo dalla crosta solo 3/4. Queste gambe comparivano spesso nelle strade, suggerivano per associazione una lussuria placida, precristiana, senz'altro senso di peccato che quello implicito nella condizione di avere organi erettili e mortali e di essere fatti di cicli impulsivi. Stranamente, comparivano sempre nello stesso modo, viste da dietro, fuse in maniera poderosa ma non armonica coi rialti della schiena e spesso a un livello più alto o più basso dell'osservatore, perché le strade erano in salita o in discesa. Le gonne a quel tempo scoprivano l'incavo dietro il ginocchio. La pelle era vagamente chiazzata di rossiccio. La carne pareva insaccata. Non dubitavo per un momento che le etrusche fossero fatte così e sentivo quegli abissi di differenza che si sentono all'estero certe volte, quando i dati dei sensi sfasati si induriscono come ciottoli e ci prende un piccolo panico al pensiero che anche questa accozzaglia di cose è mondo. Così, anche lì, con le etrusche di Tarquinia e le loro gambone. Ripetevo a Lelio: «Sono italiani questi?» Lelio diceva: «E noi?» Leggevamo naturalmente Cardarelli, con risultati incerti. Neanche i loro vini parevano italiani. Noi eravamo quasi senza denaro, si beveva poco, ma abbastanza per sentirci male. Una volta sola, dopo lunghi risparmi, andammo in 4 o 5 a mangiare una pasta asciutta in osteria con un mezzo litro di vino per uno. Roba etrusca. Etrusca mi pareva la triste concupiscenza con cui sbaffammo questa pasta asciutta, serviti da ragazze etrusche, quasi rassegnati, e bevemmo questo vino che sapeva di sortilegio. Tutti ci sforzavamo di fare la faccia ridente e ogni tanto ridevamo in coro. In pochi minuti il rito fu finito. La grande allegria posticcia, funebre, diede luogo a un silenzio striato di nausea. Nessuno vomitò, ma nemmeno potevamo parlare. Solo Lelio, quando andammo via, mi disse che sentiva pentimento. Qui però non c'entrava soltanto l'Etruria e la malinconia di questa scoperta dell'Italia, ma anche l'idea che assaliva me e Lelio che in un paese di poveri è sempre una porcheria mangiare a sazietà, anche una volta solo in 2 mesi. Eravamo attendati su un ciglione stopposo. Alle spalle non lontano passava la via Aurelia. C'erano sterpi, serpenti inviperiti dalla calura, poche piante. Il sole a picco colava tutto il giorno producendo una sorta di effetto assordante. Salvo i giorni delle tattiche, non facevamo niente dalla mattina alla sera, come veri soldati. Si girava fra le stoppie, nudi infanti sotto le mantelle da alpini, immersi nella bambagia del sole, storditi dalla denutrizione. Avevamo pance gialle e gonfie, si pareva tutti incinti. Io leggiucchiavo Seneca, il De Ira, mi pare, per sentire un po' di latino, non per quei discorsi sull'ira. Pareva il punto più nero della nostra vita. Con le labbra dicevamo che bisognava perdere la guerra, perderla presto, perderla tutta. C'erano ancora molti vecchi alpini aggregati a noi, o noi a loro, non saprei. Gente che trasudava anni e anni di servitù militare, come una confutazione muta di ogni pensiero di ribellione individuale. Avevamo quasi tutti la febbre, una curiosa febbriciattola che non eccitava, anzi il contrario. Pareva un sedativo, un fuocherello freddo. Forse ci spegneremo così, dicevo a Lelio. Poi, quando saremo spenti, si spegnerà un po' alla volta anche la guerra. Gli americani arrivando diranno, vedi, anche i ragazzi incinti chiamavano alle armi e faranno scavare le fosse per seppellirci, ma trovando coi picconi meccanici queste tombe sotterranee già fatte, ci metteranno dentro e così diventiamo etruschi anche noi e buonanotte. Lelio diceva, puttana, non a me si intende, ma in generale. I veterani cominciavano a dare qualche segno di squilibrio. Un trombettiere una sera si mise a suonare le note proibite e favolose del congedo assoluto. I piantoni ce le avevano canticchiate più volte in privato. Un giorno lo sentiremo, dicevano con aria incredula. Io ero seduto vicino al piantone Giazza quando vennero le prime note. Vidi la sua faccia irrigidirsi. E il congedo assoluto, disse. Il trombettiere è impazzito. Si era isolato su una piccola altura ai margini del campo e riuscì a suonarlo tutto, il congedo assoluto, prima che lo prendessero. Dopo la sorpresa iniziale, tra i veterani si scatenarono circuiti di reazioni galvaniche. Piangevano con la bocca aperta, sghignazzavano, gridavano «To! To!». Uno si mise a orinare nella gavetta e quando ebbe finito se la rovesciò tristemente in testa. L'armistizio venne sotto forma di urlo verso sera. Noi stavamo seduti davanti alle tende con le mani incrociate sulla pancia. Un alpino attraversò il campo di corsa inciampando sugli sterpi, tirando calci a quel che capitava, gavette, armi. Faceva un urlo come uno che vogliono scannare e scappa via già sbucciato dai coltelli. Si sentiva che diceva «Le finia!». Credeva che fosse finita. È strano che non mi ricordi più come apprendessimo invece la caduta del regime. Eppure dovrebbe essere un ricordo base. Invece niente. La Naia è un isolante potentissimo. Eravamo impaccati tra sergenti, divise, otturatori, serpi, impaccati con gli Etruschi e con Seneca. E quello che accadeva fuori dai nostri imballaggi credevamo per inerzia che continuasse ad essere di supremo interesse, e invece era come leggere su vecchi giornali le notizie di un altro decennio. E allora com'è andato a finire questo Deira? E il fascismo? Com'è andato a finire? Si sentiva che il centro non era più lì, la cosa incredibile era in realtà scontata. Inoltre avevamo sottovalutato il grado di compromissione che comportava la nostra appartenenza a un reparto militare o a un corpo allievi. Avevamo fatto gli esami di caporale o di sergente che fosse, con la cura di farli bene, di fare la solita bella figura. Fianco des, con la voce squillante da ufficialetto. I tenenti guardavano commossi il capitano deglutiva dalla commozione per la bellezza della voce e dei comandi. Mi facevo oscuramente schifo. Squadra! Hot due!
Presenta! Cazz! Fian! Riposo!
Imbecille! Spero che anche altri fossero disorientati in Italia a questa vigliaccata che faceva il regime di uscire dal ring senza neanche aspettare, non dico il primo pugno, ma almeno che qualcuno si infilasse i guantoni. Certo, noi eravamo disorientati. Il regime si squagliava come i rifiuti superficiali di un letamaio sotto l'acquazzone, e ciò che contava era la confusione in cui restavamo, la guerra, gli alleati nemici, i nemici alleati. Io e Lelio andammo alla bibliotechina di Tarquinia a cambiare i libri. C'era un ritratto del re imperatore sul muro. A sinistra un ritratto di D'Annunzio. Dall'altra parte un riquadro sbiancato nel posto dove era stato il duce. Lelio montò su una sedia, tirò giù il re imperatore e lo appoggiò al muro per terra. Poi allungò le mani per prendere D'Annunzio. La signora bibliotecaria arrossì violentemente e disse: «Eh no! Perbacco, quello no! Quello è D'Annunzio!» Lelio disse: «Appunto!» e lo mise al muro vicino al suo re. La bibliotecaria stava per mettersi a piangere. Mormorava: «Ma è il poeta della terza Italia!» O quarta che fosse. Ma noi inflessibilmente li passammo tutti e due per le scarpe. Lelio si mise a guardare il crocifisso, che era restato solo sopra i tre riquadri sbiancati. La bibliotecaria si sbiancò anche lei. Dopo un po' Lelio distolse lo sguardo dal crocifisso e la bibliotecaria ridiventò rossa e ci cambiò i libri. Mancava il verde. 8 settembre vuol dire 9 o anche 10. Le istruzioni erano di guastare e rompere le armi, ciascun reparto per conto suo. Sotto l'occhio dei sergenti si prende il fucile 91 per la canna, si sceglie una grossa pietra e si mena una botta a tutta forza. Il calcio si scheggia, ma il fucile c'è ancora, in buono stato, salvo la scheggiatura sul calcio. Riprovare allora, a botte furibonde, anarchiche, gridando scompostamente «Savoia!» a ogni botta. Facevamo un cerchio e tutti spaccavano. «Spacca! Spacca!» Si sentiva che la cosa era sbagliata, pure la soddisfazione era enorme. Peccato che da pestare coi calci dei lunghi fucili avessimo solo gli onesti macigni. Fu la mezz'ora più sentita della guerra. Io penso che anche l'Italia dei nazionalisti ci debba essere grata di aver contribuito, secondo le nostre forze, a svecchiare l'equipaggiamento militare del paese, che davvero era stato un po' trascurato. L'unica pena era per i venerandi schioppi del 91, che un colpo solo non bastava a mettere fuori uso. Non li avevamo conosciuti abbastanza. Ora si vedeva come li avevano temprati i nostri nonni, ora che bisognava romperli. E solo in un empito di tardiva meraviglia si riusciva a farli fuori. Si sentiva, come dico, che la cosa era sbagliata, ma confusamente. Dopo aver fracassato il nostro armamento personale, girando per plessi tra le tende, ci mettemmo a raccogliere fasci di altre armi intatte e cassette di munizioni. Le prendevamo su e poi, non sapendo cosa farne, le buttavamo di nuovo per terra. «Mettiamone un po' via», dissi. Forse era solo per reagire al senso di dispregio, allo sciupio di questa roba costosa. C'era una tomba che avevamo scoperta da poco. «Diamole agli Etruschi», disse Lelio, e gliele demmo. Erano praticamente coevi. All'ultimo momento ci prendemmo un fucile per uno e qualche caricatore. Li prendemmo quasi per forza d'inerzia, perché ce n'erano tanti, non perché ci vedessimo dentro. Era lunga la strada, non sapevamo nemmeno che fosse una strada. Ci sentivamo come in un circo, pagliacci vestiti da alpini. Il capitano schierò la compagnia, parlò piangendo, poi ci abbracciò a uno. «Perché piangono?» bisbigliava Lelio. Non credo che avessero paura di perdere il posto. Era solo un generico dispiacere patriottico. Piangevano come vitelli, poverini. Restai sorpreso e un po' impressionato. Il capitano aveva un occhio di vetro, mi domandai se piangeva anche con quello. Era un uomo piccolo e simpatico. Ho saputo che è poi stato ammazzato nella guerra civile e questo mi ha sinceramente addolorato. Quel suo dispiacere patriottico dell'8 o 10 settembre ci pareva certamente mal posto, però quando venne il nostro turno facemmo entrambi il nostro passo avanti, io e Lelio, e ci lasciammo disciplinatamente abbracciare. Mi baciò sulle due gote, chiamandomi per nome. Poi passò a un altro e io restai lì tutto bagnato. La compagnia si sciolse con le dovute cerimonie. Ecco gli ultimi minuti, gli ultimi secondi. Finisce tra fiumi di queste curiose lacrime la naia. È finita. Tutto a un tratto si è in mezzo a un gruppo di gente che un momento fa era la compagnia, liberi. Gli ex ufficiali si asciugano la faccia. L'esercito italiano va a casa. E la gente si divideva in quelli che facevano i preparativi e quelli che non li facevano. Eravamo in mezzo all'Italia con 4 o 5 regioni tra qui e casa. Quindi era tutto uguale, fare i preparativi o non farli. Vidi il sergente Landolfi partire sotto una cassetta di cottura che è un carico per un mulo, non per un uomo. Non aveva trovato altro per metterci il rum e così partì con questa mostruosa cassetta bestialmente piegato verso terra. Era diretto a Como. Io e Lelio ci mettemmo in strada con 3 altri di Vicenza. Si trattava di prendere l'Italia di sbieco. Ne attraversammo un bel pezzo camminando 3 o 4 giorni. La gente era buonissima dappertutto, ci davano pane. Il paesaggio era polveroso. Sul lago di Bolsena c'era un convento e al portone un frate gentile che ci disse «Se volete cenare con San Francesco». E così cenammo con lui. La cena fu ottima. Il convento mi affascinò. Era perfetto. Corridoi nudi, grandi, luminosi, celle chiare, il lago davanti, i frati ovviamente remoti dalle case del mondo, sereni, gentili, alla vecchia. Parlammo a lungo di Amalassunta, la quale c'entra con questo lago. Io sono sicuro che come struttura generale di cromosomi ero destinato a fare il frate. Manca solo l'ultima combinazione e perciò niente. L'attrazione di questo convento era enorme. Se prendessero anche i miscredenti, pensavo, io quasi quasi appena scoppia la pace ci vengo. Qua mi pareva già più Italia. Erano i paesi del Balilla Vittorio. Dopo un po' che fummo in Umbria, Lelio disse, non è mica verde. Sparavamo alle cornacchie. Io non sono mai stato cacciatore. E questa era la prima volta che sparavo alle bestie, ma senza impegno. Non correvano nessun pericolo. Erano sparse su prati aperti color avana e sentendo lo sparo andavano via, senza necessità, ma per prudenza. Erano da vedere le strade dell'Italia centrale in quei giorni. C'erano 2 file praticamente continue di gente. Di qua andavano in su, di là in giù. Tutti abbastanza giovani, dai 20 ai 35. Molti in divisa fuori ordinanza, molti in borghese, con capi spaiati, bluse da donna, sandali, scarpe da calcio. Abbandonavano i vestiti da prete e non erano pochi i veicoli. Calessi con asinelli o tirati a mano, carriole, carretti del latte, moltissime biciclette per lo più imperfette, senza copertoni, senza catena, alcune senza manubrio. Un nostro sergente, che era partito da Tarquinia con l'autoblinda, passando poi per un paese dell'Alto Lazio, vide una bicicletta legata a un'inferriata davanti a un'osteria, con un cappello da contadino posato sulla sella, e fece il cambio, legando l'autoblinda al suo posto e mettendoci sopra il cappello per segnale. In Umbria smontò un momento e ci raccontò questa storia asciugandosi il sudore. Le due colonne si salutavano allegramente. Da una parte in veneto, in piemontese, in bergamasco, dall'altra nei dialetti di segno contrario. Pareva che tutta la gioventù italiana di sesso maschile si fosse messa in strada. Una specie di grande pellegrinaggio di giovanotti, quasi in maschera, come quelli che vanno alla visita di leva. Guarda, pensavo, l'Europa si sbraccia a fare la guerra e il nostro popolo organizza una festa così. Indubbiamente è un popolo pieno di risorse. Al tramonto, camminando col sole alle spalle, comparve a oriente una specie di miraggio color oro e Lelio mi disse che era Orvieto. Io la guardavo con la bocca spalancata perché era veramente uno spettacolo. Mi venne in mente che anche lì era 8 settembre o 12 che fosse. Chi comandava ora nelle città? Camminammo un altro po' guardando questo miraggio d'oro. Poi io dissi a Lelio: «E provincia Orvieto? Lo sai tu?» Lelio credeva di no, io neanche. «Sotto chi sarà?» dissi. «Cosa vuoi che sappia io?» disse Lelio. «Sarà sotto Perugia?» «E prendiamo il prefetto di Perugia», dissi. «Cosa farà in questo momento?» «Magari è in cesso», disse Lelio. «È una strana situazione», dissi. «Chi comanda?» «Andiamo a casa», disse Lelio. Aspettammo gli altri, che erano un po' indietro, e poi riprendemmo a camminare. Entrammo nel pulviscolo violetto su cui galleggiava l'apparizione di Orvieto. Si attraversava un piccolo borgo. Un contadino seduto sulla porta ci chiamò: «Ehi, alpini!» Gli andammo vicino, lui disse: «Ci sono i tedeschi dietro alla svolta che disarmano i soldati». «I tedeschi», pensavo, «cosa c'entrano? Seccatori!» Mi pare che a questo punto io avessi già perso il fucile, ma gli altri ne avevano. Il contadino disse: «Ve li tengo io i fucili, se volete, ve li tengo bene». E i miei compagni glieli diedero. Dietro la svolta i tedeschi non c'erano. C'era un ometto sui 35-40, senza berretto, che stava lì con la schiena voltata a Orvieto e le mani in tasca. Passandogli davanti, noi dicemmo: «Buonasera», e lui disse: «Alt!» Era lui, i tedeschi. «Avete armi?» disse questo ometto nella sua lingua. Volevo dirgli qualcosa di spiritoso nella sua lingua, ma non feci a tempo perché lui mi era venuto vicino e aveva cominciato a toccarmi sui fianchi. Poi a uno toccò tutti gli altri. Finalmente avevo pensato qualcosa. Non era molto spiritoso, ma era il meglio che riuscii a pensare. «Cerca solo armi o anche munizioni?» gli dissi. La lingua mi venne ottima, un po' dura. Dietro un ciuffo di piante vedevamo ora altri uomini come in veste di assistenti che caricavano fucili su una camionetta. In una tasca dei calzoni avevo una pallottola di fucile, non una cartuccia, solo il cilindretto di piombo. Ho sempre avuto la mania, se ne trovavo una, di raccoglierla. La prima volta che mi ricordo di essere stato sul Greto del Piave da piccolo, a Susegana, appena arrivato giù sulla ghiaia, sulla santa ghiaia, l'Eldorado, trovai una pallottola. La raccolsi fervidamente, mi domandavo che abbia ucciso un italiano o un tedesco. Attribuivo agli opposti eserciti, interamente composti di eroi, una mira infallibile. Eravamo dalla parte di qua del Piave e ben presto mi accorsi che questa pallottola, certamente omicida, non poteva aver ucciso un tedesco sull'altra sponda. La deduzione mi fece letteralmente tremare. Le guerre sono bellissime al cinema muto. La gente si ammucchia di qua e di là, corre, tutti fanno gli atti di valore. Il pianoforte suona «Montegrappa, tu sei la mia patria, sei la stella che addita il camino». Una stella, un camino che fuma, la patria. Le baionette luccicano, la gente continua a cadere, sono i caduti. La cosa non fa né rumore né male, ma lì, sul Greto vero del Piave, con questa pallottola vera, in mano, bislunga, lì dove ero io, mi assalì l'idea che questa pallottola, attraversandoti, ti fa male e muori. Avevo il vestitino a sbuffi, abbottonato per di sotto, e le scarpette di vernice. Andai dal tedesco col pugno chiuso e glielo apersi davanti come per fargli una sorpresa. La considera parte dell'armamento? Dissi. Lui non disse nulla. Non era ostile, solo preoccupato e sbrigativo. Seccatori. Andammo via. I miei compagni facevano commenti. Se avevamo i fucili, ci disarmava. Ma che bisogno hanno di fucili? Non ne hanno abbastanza? Madosca, dissi. La spiegazione mi era venuta in mente tutto a un tratto. Davvero devo essere stato uno dei più stupidi italiani in quel periodo. Se ci avessi pensato un quarto d'ora prima, col temperamento che ho, probabilmente avremmo avuto la prima vittima della resistenza in Umbria. Anziché scherzare col tedesco, mi sarei forse comportato come quando volevo attaccare Baruffa sui tram. Non dico che la prima vittima sarebbe stato lui, benché fosse solo un ometto, ma si mettevano in moto sveltamente al bisogno, questo si deve riconoscerlo, io li ho visti. Però anch'io mi metto in moto sveltamente. Siamo tutti svelti nella mia famiglia. Entrando a Orvieto vedemmo su un muro un manifesto nuovo, bianco, sinistro. Non ricordo più di chi fosse o cosa dicesse di preciso. Conteneva ingiunzioni, esortazioni e minacce a nome della patria e dell'onore e della fedeltà all'alleato. Immediatamente sentii un grande sollievo. Vidi tutto andare perfettamente a posto e pensai sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Poi mi venne in mente l'Elio e gli dissi: «Cosa pensi?» E lui disse: «Sacramen?» Cioè, credo, la stessa cosa. Gli altri tre guardavano il manifesto senza parlare. Uno finì poi brigatista, forse attirato dalla divisa appariscente. Gli altri fecero i fatti loro, non trascurando verso la fine di procurarsi qualche modesto titolo presso la parte vincente. Non credo che le proporzioni numeriche siano indicative, né per l'Italia né per Vicenza. Per il corso allievi non saprei, ma credo che la gran maggioranza si sia severamente astenuta dal parteggiare. Non erano cattiva gente, forse molti sarebbero migliorati se avessero avuto il tempo di andare al reggimento. A Orvieto c'è una stazione. E così, con qualche manovra, con qualche fughetta esterna e interna, col consenso plebiscitario del popolo italiano, nei treni, nelle stazioni, col cappello alpino ora in testa ora in tasca, andammo a casa pensando ogni tanto: «Sacramen!»
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.